cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Le 13 e 6 minuti di questo martedì 20 ottobre, giornata di inizio per quel che riguarda la Juventus di Champions League, stagione 2020-2021. Buon pomeriggio a tutti, Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou, Yves in regia con voi dalle 13 alle 15. Ciao Antonio.
Comincia la Champions, finalmente. Ci mancava il calcio, adesso in pochi giorni, in poche ore, passiamo da Crotone a Kiev. Quanti chilometri farà la Juventus? Quanti chilometri ha fatto?
Tantissimi. Vabbè, sono passati da Torino. Una giornata.
Sì, per cambiare la borsa.
Per cambiare il trolley, esattamente. Esatto. Per fare il cambio in barco, come si chiama. Tanti chilometri. Crotone e Kiev in comune hanno solo le iniziali. Che poi neanche, perché no. Crotone si scrive con la C, esatto. E Kiev con la K. Il suono è lo stesso.
Assolutamente.
Emozionato? Sei emozionato? Dillo che sei emozionato. Quando senti quella sigla lì della Champions.
La Champions intanto è un sogno per tutti, perché si parla sempre di nazionale, si parla di scudetto, di decimo scudetto, di difficoltà. Io penso che al di là di averne vinte, perse e viste tante, la competizione europea ha un suo fascino particolare, davvero diverso, cioè quello che poi... quello a cui puntano praticamente le grandi di tutta Europa, quella di un campionato, di un super campionato europeo, due squadre per ogni nazione, bisognerebbe capire quali poi a quel punto, che non si limiterebbe solo a una gara di andata e ritorno tra Juve e Barcellona, no, ma ci sarebbero le migliori di Spagna, Inghilterra, Germania, Italia, beh, sarebbe intrigante. Diciamo che dal 2024 qualcosa... alla luce anche di quello che sta capitando al mondo in generale, al mondo del calcio, si potrebbe ipotizzare una formula completamente rivista e corretta anche della competizione europea. Certo che ne perderebbero i campionati nazionali, certo che sarebbe tutt'altra cosa, tutto vero, però è anche vero che altrimenti si dovranno ridiscutere gli introiti per le grandi squadre che... certamente baderebbero più ai loro interessi che non a quelle che salgono magari dalla Serie B, tanto per essere chiari. Quindi tiri la coperta da un lato verso il più ricco, l'accorci sicuramente per i club più deboli, meno ricchi, e questo certamente andrebbe un po' in controtendenza rispetto a quelle che sono le naturali regole della competizione nazionale, dello statuto anche della Federazione Italiana Gioco Calcio.
0-5-4-2-5-3-2-4, iniziamo a dire i numeri per il numero, sì, il più importante di tutti, l'unico che non dovete mai scordare, al quale scrivere i vostri messaggi, WhatsApp, note audio, anche per farci sentire il vostro livello. Ho chiesto ad Antonio, che con una certa nonchalance non ha fatto tradire l'emozione. Voi invece traditela pure, quindi fateci sentire. È anche una Champions diversa dagli anni scorsi, cioè c'è un clima diverso ogni volta che ci si approccia a qualche cosa al quale siamo abituati da tutta la vita, la partita di calcio piuttosto che un'altra attività sportiva, piuttosto che incontrarsi con gli amici, sempre con quel filo di angoscia che cova dentro, data dalla situazione che stiamo vivendo. Quindi anche come vi approcciate psicologicamente, emotivamente a questa Champions League che riparte in un anno così difficile e complicato, una situazione che in parte è in evoluzione e bisognerà vedere nelle prossime settimane che cosa succederà nel nostro paese, anche a livello sportivo. Quindi 340-5425-324, che partita sarà? Che cosa vi aspettate? Siete emozionati? Tanto? Poco? L'assenza di Dybala?
No, è partito, è tra i convocati. Secondo me partirà dalla panchina. E oggi noi avremo un intervento telefonico. È stata lei che chiameremo.
Galeotta.
Sì. Mai fidarsi delle donne, mai fidarsi delle donne. Né in cucina, né quando mettono dei tweet, state attenti, non mettete mai un like su certi profili, ma naturalmente ne parleremo. Io oggi invece giocherò a testa o croce, in base alla monetina che lancerò ogni volta che tu mi farai una domanda, risponderò con da tifoso o da giornalista, va bene? Perché io questa competizione la sento. Testa. E quindi voglio che la Juve vinca stasera.
Dai,
deve vincere, Anche perché gli altri giocheranno. Intanto, sai una cosa che non sapevo? Si gioca davanti al pubblico, 21.000 persone.
Ragazzi,
questo sarà.
Come ma? Cioè, perché?
Perché dipende da ogni nazione.
No, lo so, ma quindi in Ucraina dico sono.
Chiedilo
sono,
a Lucescu.
Sono tranquilli. A Lucescu.
Esatto.
Tra l'altro, che match anche sulle panchine, ragazzi. Lucescu, il mister che lanciò Pirlo a 15 anni, 16 anni nel Brescia, che oggi lo sfida come allenatore di una delle squadre più forti del mondo, ovvero la Juventus.
Chi vince di solito, il maestro o l'allievo?
Allora, di solito...
In teorica, allora, la saggezza del maestro è superiore.
Però c'è anche il detto, l'allievo che supera il maestro.
Alla prima volta, così, subito, alla prima lezione di filosofia?
Allora, no, probabilmente no, però... Pirlo gestisce una squadra che forse sulla carta è più avvantaggiata rispetto alla Dinamo
Kiev. Però gioca
Kiev.
In trasferta e gioca davanti a 21.000 persone.
Ecco, questo
dopo
è veramente
qualche...
il dato incredibile.
Non è che faccia così caldo da quelle parti, neanche più in Italia, a dire il vero. Io penso che Pirlo questa sera, se l'abbiamo definiti ed è restrittivo chiamarli esperimenti, questa sera non presenterà cose strane nella formazione. Cioè, secondo me farà botta... Non ci sarà in formazione, non ci sono quelli che non sono aggregati alla squadra, ovviamente gli indisponibili, ma ci sarà una squadra più equilibrata. A quel punto lì, con squadra equilibrata, Dybala sì o Dybala no? Per me Dybala non parte, perché la Juve ci ha sempre insegnato. Il calcio ci dice che devi mettere da parte determinate riflessioni. Visto che arriva da un periodo in cui non ha giocato, visto che avrebbe dovuto cominciare da Crotone, fossimo rimasti in 11... Visto che tutto ciò non è capitato, questa sera partirà dalla panchina anche per indirizzargli alcuni messaggi, così il detto non detto.
Abbassa la cresta.
Abbassa la cresta. In piemontese però gliel'hanno detto. Come si dice in piemontese?
Non lo so.
Abbassa la cresta.
Fate furb.
Fate furb, più o meno.
Più
non
meno.
È proprio cresta furb, ma l'ho capito anch'io. Però potrebbe essere.
Allora, volevo dirti che a Kiev questa sera sono previste le 19 quando si giocherà la partita, sono previsti 8 gradi, 7-8 gradi.
La metà insomma. Rispetto a noi, no? Non ancora freddissimo, poi si gioca alle 18.55.
Che visto alle 19.55.
E quindi sì, no, cioè non si gioca comunque alle 21, no? Qualche ora di anticipo, così la Juve potrà anche rientrare in tarda serata, perché... Ti ricordo che sarebbe un problema in più ripartire domani mattina, al di là di costi, non costi, la volontà di rientrare subito in casa. Io ho riassunto così, notte di Champions, Insigne Dinamo davanti a 21.000 spettatori. L'Insigne Dinamo, l'Insigne Lucescu, l'Insigne di una squadra che viaggia bene in campionato, che ha superato i turni preliminari di Champions, che naturalmente in casa non vorrà... steccare quantomeno la prima e mettere un po' i bastoni tra le ruote, intanto della Juventus, probabilmente poi anche del Barcellona. Sappiamo che certe squadre che hanno delle potenzialità cercano naturalmente di manifestare il meglio, di mostrare il meglio delle proprie caratteristiche di una squadra tosta, perché Lucescu, me lo ricordo, in Italia perdeva ma aveva sempre squadre muscolari, fisiche, cioè che non mollavano. Poi la qualità, no? Emerge o non emerge, dipende anche dall'avversario. Il gioco di cui ha parlato Pirlo, il gioco che dovrà fare la differenza, che dovrà essere la vera nota, il vero DNA della squadra, il gioco per superare lo scetticismo non solo di Crotone, non solo delle persone che dicono la Juve ancora non al top, ci mancherebbe. E poi panchina per Dybala è una domanda, rinnovo sicuro è un'altra domanda. Io penso che non bisogna volare basso, la società ha fatto capire che si parlerà di rinnovo e sarà normale a mio avviso arrivare ad un rinnovo che non garantirà altri 5 anni a determinate condizioni a Dybala, ma mette società e giocatore al sicuro da eventuali problemi, fastidi mediatici, ma che non porterà a dare per assoluto e per certo la permanenza in bianconero per sempre, per altri X anni, di Paolo Dybala. Io penso che sia un giocatore che la Juventus potrà tenersi stretto fino a quando società e giocatore lo vorranno, ma poi con un rinnovo possibile alla portata sarà uno di quei giocatori che dopo Higuain, Pjanic, di cui si sta parlando tanto, cioè i soliti che abbiamo acquistato e rivenduto, diciamo che dopo 5, 6, 7 anni se le cose non decolleranno come si vorrebbe, ovviamente Dybala potrebbe lasciare anche la Juventus dopo aver rinnovato, questo sia chiaro.
Le 13 e 16, e allora ci sono tante novità che iniziano, che continuano ad aggiungersi in questa stagione che è comunque ancora all'inizio, perché solitamente a metà ottobre si ragiona il caldo della stagione, del campionato, della Champions. Quest'anno abbiamo iniziato tutto con un mese di ritardo, quindi solo oggi si parte con la Champions e siamo solo alla quarta giornata di campionato, per cui anche gli appuntamenti nuovi di Radio Bianconera continuano ad aggiungersi di giorno in giorno, e dopo molti mesi ritroviamo con grande piacere gli Sportellers. Eccoli, ciao ragazzi.
Ciao a voi.
Ben ritrovati, allora, ragazzi, che
allora,
piacere.
Lorenzo ti sentiamo, Nicolò non ti sentiamo. Cosa è successo? Non hai acceso le casse?
Adesso?
Oh, adesso sì. Okay. Nicolò Vallone, Lorenzo Castiglia, in arte gli Sportellers, ben trovati. Come state?
Dobri Ranok.
Ah, si sono preparati.
Ma qui ragazzi siamo adulti, non potete cogliermi impreparata così.
Allora io prendo le distanze da quello che hai appena detto in modo offensivo nei confronti di Chiara Papanicolaou. Ritira subito l'insulto. È un insulto? No.
Ci fosse qualche ucraino, risponderebbe buongiorno probabilmente, perché è quello che ho appena detto nella lingua.
Calimera.
La Juve si imbatterà stasera.
Per fortuna.
Non
per
ci
fortuna.
Sono squadre greche in Champions quest'anno? Non c'è l'Olympiakos, il Panathinaikos, non ci sono?
Ci sono squadre.
No, non posso parlare in greco.
Mi sa che l'Olympiakos.
Non cogliere.
Sì che c'è l'Olympiakos.
Oh, e allora vedi che anch'io potrò parlare in greco il giorno in cui giocherà
l'Olympiakos. Ma se non lo sa una greca, cosa interessa a noi in questo momento? Su, non fatevi distrarre, ragazzi. Entriamo subito nel merito. Diciamo che gli Sportellers.
Parliamo della Dinamo Kiev.
Esatto. Diciamo solo prima ai nostri amici, gli Sportellers, se non li abbiamo lasciati in stazione, abbandonati sull'autostrada quest'estate, ci mancherebbe, cosa che non bisognerebbe mai fare con nessuno e con nessun animale, ci mancherebbe, ci mancavate, siete qui, ci racconterete quest'anno la Champions, quindi mi raccomando, la Juve intanto stasera che vinca, che arrivi in finale, non diciamo niente per avervi al massimo delle puntate legate alla competizione europea. A voi ragazzi.
Queste cose sono anche collegate, tra l'altro, lo scopriremo più tardi.
Ah, dai, allora incuriositeci come avete sempre fatto nel corso della precedente stagione.
Benissimo, allora cominciamo subito con i precedenti tra Dinamo Kiev e Juve, che non sono tantissimi, si sono incrociate le due squadre in due occasioni, o meglio in quattro partite, ma due occasioni di andata e ritorno. La prima fu nel 1998, quarti di finale di Champions, era la mitica Dinamo Kiev di fine anni 90, allenata dal colonnello Lobanovsky e guidata in avanti dalla coppia dei gemelli del gol ucraini, Sergei Rebrov e Andriy Shevchenko. Finì a Torino 1-1. Pippo Inzaghi rispose a Gusin e poi a Kiev ci volle una tripletta dello stesso scatenato Inzaghi per prevalere per 4-1 sulla formazione ucraina. E tra l'altro di questa partita di ritorno, questo 4-1 di Kiev, che proiettò la Juve in semifinale di quella Champions, si trova su internet, caro direttore, si trovano degli highlights di quel Dinamo Juve 1-4 con la tua telecronaca fatta per Juventus Channel qualche annetto dopo.
Ah, ecco, ne approfitti sempre. Hai pagato i diritti d'autore? Mi è arrivato il bonifico?
Questo non spetta a me dirlo.
Ah, ok, va bene.
E poi la Juve arrivò in finale di Champions in quel 98, dove perse poi per 1-0 contro il Real Madrid col famoso gol di Predrag Mijatovic.
Andrò a rivedermi gli highlights di questa partita più che altro per ascoltare la tua cronaca.
Sì, bei tempi, avevo i capelli lunghi, biondi, ero alto quasi 2 metri. Aggiungiamo qualcosa di più interessante rispetto a quello che interessa la Papanicolaou.
No, scusami. Allora. No, detta così, no. Prego Lorenzo.
C'è stato poi un altro, la seconda volta che si sono incontrate in Champions, Juventus e Dinamo Kiev, era nella stagione 2002-2003, ai gironi questa volta. La Juve vinse entrambe le partite, un 5-0 in casa e un 2-1 in trasferta in Ucraina. E quella Dinamo Kiev era un po' più debole rispetto a quella del 98. Non c'era più Lobanovsky, che tra l'altro era appena scomparso nel 2002. Non c'era più Shevchenko, che la Juve ritrovò tra l'altro nello stesso anno in quella Champions, in finale, in quella maledetta finale persa contro il Milan ai rigori. Quindi anche quella ce la ricordiamo molto bene. E non c'era più neanche Rebrov, che tra l'altro la Juve ritroverà fra pochi giorni, perché comunque adesso allena il Ferencvaros, che noi affronteremo sempre ai gironi, Quindi tutto torna in questo scontro tra Juve e Dinamo Kiev. E tra l'altro anche in quel caso, come già detto, la Juve arrivò in finale, quindi una vittoria contro la Dinamo Kiev per la Juve significa finale. Quindi, direttore,
attenzione,
se si vince stasera, chissà come mai, magari anche quest'anno si possa arrivare fino all'ultima.
A noi un numerologo mesi fa disse che era il 2021 l'anno giusto per la Champions.
Questo...
Adesso... Non ricordiamo più il suo nome, perché se poi non fosse così lo vanno a cercare sotto casa.
Marchigiano, ricordo che ci chiamava, sì, dalle Marche.
Mi sembra. Quindi è dal 2002 che Juventus e Dinamo Kiev non si incontrano più, quindi 20 anni praticamente, 18 anni. Com'è cambiata la Dinamo Kiev in questo ventennio?
La Dinamo Kiev nel frattempo è stata un po' spodestata dal trono del calcio ucraino, dallo Shakhtar Donetsk, che è stato plasmato in questa sua ascesa... di spodestamento della Dinamo da una vecchia volpe di allenatore che è Mircea Lucescu, lo stesso allenatore rumeno che invece quest'anno proprio è passato alla Dinamo, infatti non è stato molto ben accolto, i cerchi proprio che si chiudono qua non si contano più, e quindi stasera troveremo proprio Mircea Lucescu, che è stato artefice dello Shakhtar degli ultimi due decenni. Lucescu che ha allenato anche in Italia, forse lo ricorderete, all'Inter e al Brescia a metà anni 90. Cosa ci dice Brescia a metà anni 90?
Andrea Pirlo, lo so.
No, vabbè, l'ho ripetuto 10 volte per quello che ha alzato il braccio.
Lo so, Andrea Pirlo.
Esattamente, Lucescu fu proprio colui che lanciò nel mondo dei professionisti, nel Brescia, un giovanissimo Andrea Pirlo. E anche per questo è stato intervistato da un famoso quotidiano sportivo italiano un paio di settimane fa, e ha raccontato diversi aneddoti, ha dato diversi spunti sulla Juve e non solo. Chiaramente è stata una lunga e gradevole intervista questa a Lucescu sulla Juve. Veramente ne ha dette proprio su vari personaggi dell'attuale universo bianconero, naturalmente partendo da Pirlo, l'aneddoto di quando lo fece esordire a 16 anni nella Coppa Anglo-Italiana, non so se vi ricordate questo mitologico torneo che c'era negli anni 90.
Aspetta che chiedo Chiara, ricordi?
Ricordo, sì sì.
Raccontato un aneddoto che c'era il centrocampista che doveva essere il titolare, che si lamentò che gli aveva preferito invece questo giovane ragazzino, e Lucescu che gli disse senza giri di parole: sì, ma questo diventerà un campione, tu no. Vabbè, insomma, Lucescu è un tipo molto tosto, diciamo, anche magari troppo a volte. E poi, sempre parlando di Pirlo, ha pronosticato che potrebbe diventare come lo Zidane, il Guardiola, no, della Juve. Tra l'altro, parlando anche del vice di Pirlo, Roberto Baronio, dicendo che erano i suoi due grandi pupilli all'epoca del Brescia. Poi ha parlato di Cristiano Ronaldo, paragonandolo a Maradona per l'impatto che ha sulle squadre. Ha parlato di Douglas Costa, uno dei tanti giocatori che Lucescu ha lanciato nel suo Shakhtar nello scorso decennio.
È vero.
Proprio dallo Shakhtar. E ha detto: Douglas Costa, a causa degli infortuni, purtroppo l'avete visto solo per il 60-70% del suo potenziale. Adesso se lo rigodono a Monaco di Baviera. E ha parlato di Demiral, Merih Demiral, perché Lucescu in tutto questo è stato anche CT della Turchia per un paio d'anni e fece esordire in nazionale turca Demiral, e ha svelato un retroscena che l'Inter aveva messo gli occhi sul difensore turco, ma la Juve poi è stata più sveglia.
Cioè, in pratica mi stai dicendo che Lucescu ha parlato di tutti quelli che non giocheranno questa sera? Tra
Buffon, infatti, ha parlato dicendo che nel 2012 Buffon, non dico che è stato vicino al suo Shakhtar, però lo Shakhtar ci aveva provato, avevano preso contatto con l'allora procuratore di Buffon, ma poi il presidente, insomma, non se l'è sentita di sborsare tutti i soldi che avrebbe dovuto per riuscire a convincere Buffon a lasciare la Juve. Insomma, un'intervista, un gran calderone anche bianconero di Lucescu in questa intervista di un paio di settimane fa.
Chi
avrà stasera
lo
ritroveremo, quindi maestro Lucescu contro
maestro Pirlo.
Ecco, ma quando incontrate voi i vostri professori, siete già più bravi dei professori o...
No, loro non vanno più, sono magari giovani, ma non vanno più a scuola.
No, magari li incontrano al bar la sera a ballare, che ne so.
Ma no, ma quale ballare? Che
non si può, con la mascherina. Con la mascherina, non si può. Con la professoressa.
E che sei... Continuiamo nonostante tutto, nonostante l'epidemia e insomma la situazione critica, ad essere umani, e quindi abbiamo quel sano istinto che ci porta a dire cose che fanno parte, che farebbero
cose di
parte
calcio e cose
della nostra, tra cui andare a ballare, abbracciarci.
Andiamo al piano di sopra. Andiamo al piano di sopra, Lorenzo.
Mircea Lucescu non ha parlato, tra l'altro, di Dybala, quindi visto che ha parlato di giocatori che non giocheranno stasera, chissà che Dybala possa vedere il campo finalmente dopo la diatriba degli ultimi giorni. Ma in realtà volevo fare un ultimo appunto su un aspetto che può essere fondamentale questa sera, perché in Italia ormai siamo abituati a giocare in questi stadi vuoti, praticamente semivuoti. In Ucraina non è così, in Ucraina c'è il limite al 30% della capienza, quindi visto che si giocherà all'Olimpischi, uno stadio costruito nel 1923, che ha una capienza di 70.000 posti, questa sera ci saranno praticamente 20.000 tifosi della Dinamo, quindi insomma il tifo si sentirà e come, quindi chissà come sarà anche questo impatto, visto che in Italia non siamo più abituati a giocare contro i tifosi avversari. Tra l'altro questo stadio ha una storia incredibile, pazzesca, soprattutto legata alla sua denominazione, ai suoi nomi, perché essendo stato per tantissimo tempo sotto bandiera dell'Unione Sovietica, i suoi nomi rispecchiano proprio la storia dell'URSS. Infatti lui fu chiamato inizialmente lo Stadio Rosso, poi fu lo Stadio Stalin, poi lo Stadio Khrushchev, poi lo Stadio Centrale, insomma alla fine Stadio della Repubblica, e poi dal 96 finalmente la denominazione ufficiale, l'Olimpischi, sarebbe lo stadio olimpico, che tra l'altro è stadio anche della nazionale ucraina, allenata da chi? Da Shevchenko. Quindi insomma tutto torna alla fine in questo racconto di oggi.
Ma dobbiamo credere a tutte queste cose che ci dicono i nostri sportellers? Assolutamente sì, perché sono dei grandi professionisti.
È vero.
Ho già dato la risposta.
E preparatissimi. Che effetto vi farà vedere, sentire dei cori da stadio questa sera? Secondo voi?
Mancano anche al calcio italiano. Piano piano si tornerà, spero, se tutti rispetteranno le regole, a vivere anche noi il calcio dal vivo.
Chi avrà la meglio? Chi avrà la meglio tra le due panchine, secondo voi? Tra il maestro 1 e il maestro 2? Maestro e maestro bis?
Sbilanciatevi, dai!
Allora, io penso che per il momento che sta vivendo in questo inizio di stagione la Juventus non facilissimo, e visto comunque che si giocherà anche a casa loro, quindi un contesto anche climatico sempre molto particolare, parlavamo del tifo, il tifo a dispetto del clima molto freddo che c'è da quelle parti è molto caldo, potrebbe starci che magari Lucescu riesca a imbrigliare per questa prima sfida tra i due, per questo primo incrocio, il suo ex allievo
Nicolò non lo chiamiamo più. Lorenzo, sentiamo Lorenzo. Sentiamo Lorenzo.
Non siamo più amici, Nicolò. Stasera vince la Juve, ma sia per l'importanza della prima partita in Champions, iniziare bene è sempre fondamentale, ma soprattutto perché la Juve ha tanta voglia di rivalsa dopo i due pareggi, diciamo, con l'uomo in meno, insomma non è riuscita a esprimere il massimo potenziale della Juve, ha tanta voglia di rifarsi, anche perché è stata subissata di critiche dopo delle partite che in pratica non è riuscita a giocare anche per l'uomo in meno, ha tanto da migliorare, sicuramente l'hanno detto Chiellini e l'ha detto Pirlo in conferenza, ma questa sera la Juve in Champions tirerà fuori tutto quello che ha e porterà a casa la vittoria.
Ricordiamo che la Dinamo è arrivata seconda nell'ultimo campionato dietro lo Shakhtar per la quarta stagione consecutiva, ma ha vinto proprio contro lo Shakhtar la 21esima Coppa Nazionale, no, contro lo Shakhtar, scusate, mi confondevo con un'altra edizione, ma ha vinto la sua 21esima Coppa, quindi proprio nell'ultima edizione. Ha superato i turni preliminari, abbiamo così presentato un po', grazie agli Sportellers, che ritroveremo poi tutte le volte nel giorno di Coppa, quindi il martedì o il mercoledì, in questo appuntamento Sportellers da Champions. Avete, anche perché so che avete vinto un premio, vi siete avvicinati al podio. Che cos'è successo?
Chi ve l'ha strappato?
Vai Lore.
Di che premio si trattava?
Non avete copiato bene, cioè come mai avete perso?
No, siamo arrivati, in realtà siamo molto orgogliosi di poter dire di essere arrivati quinti al premio Off the Post Antologia come migliori articoli sportivi dell'anno, e c'erano 50 partecipanti. Ovviamente hanno vinto giornalisti di un certo calibro che noi ammiriamo, però essere
ho visto uno sguardo un po' particolare che noi ammiriamo,
no,
ma
no,
avremmo dovuto vincere.
Con grande onestà. L'ha detto con onestà.
Ah, ok.
Bravi.
Ci vedevo la polemica, No, bravi. Io li sto istruendo a questo lavoro faticosissimo. Senti, c'è l'ultima prova da superare per vedere se siete veramente gli Sportellers. Fai una ricerca immediata della formazione probabile della Dinamo di questa sera.
Mi devi cercare il più croccante, cioè quello che secondo te potrei ritenere più appetibile tra tutti, perché no. A me poi certe cose interessano, sì, ma fino a un certo punto. Ma
allora,
cioè, io vado
insomma,
al sodo.
Come croccantezza magari non ecco. Ne intendo, ma Mikolenko è un terzino sinistro molto interessante.
Però non abboccare a queste domande, stavo facendo io la domanda, il croccantino non ci serve. Ok, finisci il ragionamento, poi vado al piano di sotto e ci salutiamo.
No, un giocatore molto interessante che quest'estate è stato cercato anche da alcune italiane, un terzino sinistro davvero di buone prospettive, molto giovane, che spinge tanto, può essere una spina nel fianco anche per la Juve.
Interessante, invece al piano di sotto chiedo...
Oltre a Mykolenko c'è anche il centravanti Supriaga, che fu uno dei protagonisti della vittoria dell'Ucraina nei mondiali Under 20 dell'anno scorso, del 2019, e che è stato anche accostato a diverse squadre italiane nell'ultima sessione di mercato, ma alla fine è rimasto la Dinamo per vivere questa avventura in Champions.
Non è d'accordo la direttrice, però la prossima volta
Mykolenko sarà bravo, ma, non, ma poi del 99 ma mi arrestano, voglio dire, c'ha 20 anni, ma dai, cioè, ragazzi,
cari Sportellers, per la prossima volta preparatevi, perché in lingua originale spagnolo, quello che sarà, ci dovrete dire, sì, la formazione, certo, ufficiale
catalano,
esatto, formazione ufficiale in lingua originale, con la probabile, con tutto quello che ci racconterete di curioso anche la prossima volta.
Grazie, davvero, agli Sportellers,
grazie,
ciao, alla prossima.
Grazie a voi.
Ciao,
grazie,
ragazzi,
a voi, a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
Tardissimo, le 13:32, le ultimissime del mondo dello sport.
Cose di calcio.
Le 13:36, Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou si freme qui nell'attesa del fischio d'inizio della Champions League. 18:55, 19:55, ora
occhio
locale lì a Kiev.
Oggi bruciano.
Oggi mi sa che mi tocca prenotare o ordinare una pizza, perché ragazzi,
poi
di faccio.
Di nuovo?
Mi faccio. Sì, cos'è che cuci? Scusami, già faccio difficoltà a cuocerli bene in una situazione di normalità, di rilassatezza. Figurati questa sera che sono impegnata a seguire la Champions, se non bruci i sofficini. Ordino una pizza e passa la paura, anche perché l'orario però non è di... Preferisco le 21.
No, no, a me piace questo, sì, perché così poi alle 21 guardo qualcos'altro, un'altra partita.
Certo.
O un film, un'altra partita. In panchina Juve, Dybala verso l'esclusione con la Dinamo, così titola Tutto Sport in questo momento. La probabile di Pirlo, l'andiamo a leggere, vuoi leggerla tu? La leggo io? Ma io penso che sia quella che abbiamo annunciato. Apro adesso Tutto Sport, la mia edizione digitale, regolarmente scaricata pagando, il giusto. Szczęsny tra i pali, torna al posto di Buffon, Danilo, Bonucci, Chiellini. I tre in difesa per il 3-4-1-2 della Juventus. Chiesa a destra, Bentancur, Rabiot, Cuadrado. Cuadrado a sinistra, ho dei miei dubbi. Io metterei...
Quindi Cuadrado a centrocampo?
Cuadrado, sì, come aveva giocato prima della pausa della nazionale. Ramsey,
trequartista.
Trequartista. L'edizione digitale di questa mattina dava Morata e Dybala in attacco. Vediamo invece che rettifica l'online del Tutto Sport. Dybala, l'esclusione con la Dinamo. Io penso che si possa partire assolutamente con Kulusevski al fianco di Morata. Voi cosa ne pensate? Intanto abbiamo sistemato, e grazie per chi ci ha comunicato che c'era qualche piccolo problemino d'audio, ve ne chiediamo scusa, a volte dipende anche dalla rete in generale, ma fondamentalmente stiamo sistemando per offrirvi sempre il miglior prodotto possibile, ricordando che siamo anche in televisione, ma fino alle 14:30.
Fino alle 14:30, poi l'ultima parte di programma.
Poi dovevo andare ai fornelli.
Così, ovviamente. Così come il resto dei programmi del palinsesto di Radio Bianconera, lo seguite, lo diciamo, lo ricordiamo a chi ci sta seguendo in questo momento sul canale 68 in TV Bomb Channel, su radiobianconera.com e sulla nostra applicazione da scaricare. Scaricatela, disponibile per tutti i vostri dispositivi mobili. Siamo anche sul bouquet di Sport Italia. Direttore, Chiara, tutti ci auguriamo di vincere questa sera, ma se per caso si perdesse meritando la sconfitta, quali potrebbero essere le reazioni, soprattutto ai piani alti della società Juventus? Ci chiede Gianni. Nessuno.
Ragazzi, hanno accettato per un anno, sì, situazioni peggiori. Io penso che il progetto Pirlo debba un po' farci svestire dalle ansie da prestazione. Un po' l'ho accennato Chiellini in conferenza, un po' l'ho inteso in tante chiacchierate fuori onda con tanti altri colleghi importanti e lungimiranti. Il fatto di riorganizzare una nuova Juve, di ringiovanire la Juve, di avere un allenatore forte per il suo passato, ma per certi versi inesperto per quello che può offrire, ma certamente con una squadra a totale disposizione del mister, che stasera, come vediamo da quanto ci stanno annunciando, non farà particolari esperimenti. Io penso che Chiesa e Cuadrado poi siano pronti anche a invertirsi di corsia, dipenderà un po' da quanto spingono da una parte proprio Mikolenko e De Peña o Chezziora, no? Sulle corsie esterne, quindi cercheremo di scoprire anche la squadra che andremo ad affrontare, quindi c'è anche quello. Chiesa è un ambidestro, quindi può giocare bene a sinistra, lo ha fatto nella Fiorentina, può giocare a destra, dipende un po' da come vuoi che giostri le sue giocate col compagno più vicino. Mettendolo a destra hai Morata e Bentancur nelle triangolazioni, mettendolo a sinistra avresti Kulusevski, Rabiot e Cuadrado, tanto per essere chiaro, cioè Rabiot e Kulusevski, non Cuadrado, scusate. Cosa vuol dire questo? Lì certo che cerchi di capire gli inserimenti, il fraseggio, con chi riesce a mantenere meglio le distanze e soprattutto con chi una volta persa palla riesci a recuperare verso il centrocampo, perché molte fotografie degli errori commessi dalla Juventus portano a giocatori molto offensivi che si preoccupano anche di tornare, ma se torni tardi e Chiesa ha commesso qualche ingenuità di questo tipo, metti in grossa difficoltà anche solo Danilo da una parte o Chiellini anche solo per la carta d'identità dall'altra.
Al 340-5425-324 ci scrivete: la Juve è nettamente più forte, assenti a parte, la squadra deve ricominciare a far paura agli avversari. Già dallo scorso anno il Crotone di turno o lo stesso Lione erano più spavaldi che impauriti. Più concretezza, meno esperimenti in questa fase. Perché però non si è fatto anche a CR7 lo stesso discorso della bassa la cresta quando l'anno scorso fece la testa matta, allora quando Sarri lo sostituì? Purtroppo vi sono due pesi e due misure nella Juventus attuale, ci scrive Alberto da Carmagnola, rifacendosi al fatto che c'è forse anche un atteggiamento, no, all'interno della panchina tra allenatore e i suoi ragazzi di rimettere un po' ognuno al proprio posto, far rispettare ognuno il proprio ruolo, appunto dire a Dybala: abbassa la cresta, quando sarà il momento giocherai, non sei in condizione, hai avuto delle settimane difficili, quindi quando riterrò il caso, senza banfare, senza fiatare.
In tutti i gruppi, in tutte le famiglie c'è sempre qualcosa da mettere a posto, tutte le settimane, tra padre e figlio, tra moglie e marito, non ci mettere neanche il dito, però no. Fondamentalmente c'è sempre qualcosa da risistemare, mettere a posto. Ci vogliono dei chiarimenti, ci vogliono anche quando c'è buon feeling tra allenatore e giocatore e soprattutto quando hai grandi campioni, da Dybala in su, che naturalmente scalpitano per giocare. Dico, il problema c'è quando hai super campioni da gestire. Ricorderò sempre Zidane che arriva al Real Madrid, immaginavo facesse giocare Ronaldo, era un periodo che non stava giocando bene, è arrivato a gennaio, non l'ha fatto giocare subito, per due o tre partite non cominciava a titolare e vedevo sbruffare in panchina Ronaldo. Non voleva dire Zidane ce l'ho con Ronaldo, poi si è creato un perfetto feeling, no? Però devi avere anche il potere e la capacità di essere autorevole, di comandare un gruppo, di essere rispettato. E quindi quello deve essere rispettato, capito, da Dybala, no? E secondo me stasera lo capirà, io penso, dalla panchina, non per questo motivo, ma per tanti altri. Prima di tutto la condizione fisica, ma anche Ronaldo, che sa benissimo di avere dei jolly in più rispetto a tanti altri. Però, cari amici bianconeri, quando cerchiamo di rettificare anche noi, giornalisticamente parlando, alcuni atteggiamenti sbagliati di Ronaldo, ne sta parlando di nuovo ancora Spadafora, si mette sopra le parti. I grandi campioni sanno che possono permettersi la multa, punto e basta, ma sappiamo che se lo possono permettere anche tanti altri giovani che in qualche discoteca torinese entravano dal retro e in 60 le hanno beccate anche senza mascherine. Quindi c'è il menefreghismo concettuale. Cosa voglio dire? Abbiamo alzato la voce o abbiamo dato ragione l'anno scorso a Sarri quando ha fatto un leggero tentativo, ha tentato solo di far capire quali erano le regole e il rispetto dello spogliatoio togliendolo col Milan? No, tutti hanno puntato il dito, la stragrande maggioranza, contro Sarri perché Ronaldo non si può togliere. Io penso che anche Ronaldo, no, non solo quando è infortunato, possa giocare qualche volta in meno al pari di tutto. Però questo discorso capitava con Del Piero, capitava con i grandi campioni, con Zidane, cioè il grande campione sa di essere più forte di qualsiasi altro, no? E quindi sa di potersi e doversi giocare delle chance in più e quindi dovrebbe anche però accettare qualche volta di più le decisioni avverse, cioè quelle che lo portano magari a non giocare titolare.
Arrivano anche tante note audio, iniziamo a sentirne alcune.
Buongiorno direttore, buongiorno a Chiara. Comunque Chiara, c'avevi ragione, gli inseri sono uguali perché la targa del Crotone è KR, quindi gli inseri sono pure uguali, Crotone e Kiev. Comunque direttore, quando si sente
dico
quella
mai
musichina,
cose a caso io,
partono le più grandi emozioni, perché già che vedi la Juve è un'emozione, poi la vedi con quella musichina, la vedi con quella musichina in sottofondo ancora di più. E oggi sono convinto che faremo una bella partita e faremo il risultato. Ciao da Ciccio, da Velletri.
Ciao Ciccio, let's go Ciccio, hai ragione ragazzi, andiamo a giocare a campo aperto a testa alta e facciamo vedere che il bel gioco arriva poco per volta, basta fare un gol in più degli altri e poi no, qualcosa vorrà pur dire e qualcosa saprà pur fare Andrea Pirlo. Io non metto niente e nessuno in discussione al momento.
Christian scrive: ciao a tutti, Quadrado a sinistra e una pezza per coprire il buco. Vi faccio una domanda, ma perché Paratici è allergico al terzino sinistro? Che gli ha fatto questo ruolo?
E beh, intanto perché hai ancora Alessandro, non a disposizione, ma perché hai Alessandro. Poi perché abbiamo visto, sono andati via diversi terzini destro, abbiamo preso Cancelo e Cancelo è durato un anno. Cioè non è così facile l'adattamento di alcuni giocatori, soprattutto se di qualità superiore o di altri continenti, nell'adattarsi al campionato italiano e a un determinato ruolo che implica anche protezione della propria porta.
Le 13.47 diamo il benvenuto a Fabiana Della Valle dalla redazione della Gazzetta dello Sport. Ciao Fabiana, bentrovata.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Ciao Fabiana, bentrovata. Sai che da domenica che ti penso?
Addirittura
da domenica sera,
ma anche da prima in realtà da sera. Sempre.
No, le brave giornaliste avevano sempre detto, quindi ogni volta che leggo un tuo pezzo ne sottolineo la qualità, ma soprattutto da quando hai messo quel like che ha fatto scoppiare un caos incredibile. Ci vuoi spiegare? E poi arriviamo a stasera.
E io ho poco da spiegare. Dovrebbe spiegare lui, a dire la verità.
Lui chi?
Lui
Dybala
chi?
O Sarri?
No, Dybala.
Scusa Sarri, stavo dicendo Sarri o Pirlo.
No, vabbè, Pirlo ha già spiegato. Probabilmente Dybala, diciamo, la pensava come me, ecco, mettiamola così. Quindi per questo mi ha messo il like, ecco. Insomma.
Senti, ma tu avresti messo il like a quel tweet magari di Dybala, l'avessi scritto qualche secondo prima?
Cioè, io al posto suo dici?
Sì, sì, sì.
No, non l'avrei fatto e probabilmente si è pentito anche lui, visto che poi l'ha tolto.
Ma non, non è stato lui. Fabiana, usciamo dall'impasse. Non è stato lui, la cosa è andata così. Tu sai che Dybala e Oriana ormai parlano il piemontese fluentemente. Lui è tornato a casa.
Sapevo,
sì. Lui è tornato a casa. Oriana stava preparando la bagna cauda su consiglio di De Luca.
Non attaccarci il telefono, per favore.
Si parlano in piemontese tra di loro. Lui è arrivato un po' stizzito, effettivamente, perché ci teneva a fare qualche minuto. E lei gli ha detto: guarda, traspropri Rajun, ha preso il tuo tweet e ha messo il like lei. E lui le ha detto: ma no,
solidarietà,
no.
Solidarietà femminile.
Esatto. Sì. E lui ha detto: ma no, Rihanna, fa ne imparei. E l'ha tolto. È andata così.
Va bene, questa forse è la verità, una delle tante verità sta di fatto che domenica sera il nome di Fabiana Della Valle era in tutte le trasmissioni sportive, perché inquadrata col suo profilo, col tuo profilo e naturalmente con un messaggio tuo, no? Prima condiviso e poi cancellato dallo stesso Dybala. Secondo te, quindi, stasera Pirlo, avendo letto il tuo tweet, lo farà giocare o meno? E io lì ti voglio adesso,
No, a me non mi avrebbe fatto giocare.
Te non avrebbe fatto giocare.
Che tweet hai pronto per questa sera? Riesci a immaginarlo? Che cosa potresti scrivere alla fine della partita?
Vediamo. Non lo so, però secondo me, da come ha parlato ieri, io non me lo aspetto dall'inizio.
Neanch'io.
Nessuno.
Poi tutto può succedere, però insomma, dalle parole di Pirlo di ieri mi sembrava abbastanza chiaro, ma è anche chiaro il ragionamento che lui ha fatto, la spiegazione che lui ha dato. Che comunque ci sta che cambiando i piani. Il discorso a monte, secondo me si doveva programmare in maniera diversa l'avvicinamento alla partita di Champions, cioè sapendo che comunque la Juve sarebbe stata senza Ronaldo, e secondo me in una partita comunque delicata come questa non puoi prescindere da un giocatore come Dybala, bisognava magari pensare di rinunciare a lui, a Crotone, a prescindere, per lasciarlo a Torino a lavorare, pensando che potesse essere più utile, perché alla fine comunque ti ritrovi con un giocatore stasera che non ha minuti nelle gambe, quindi devi ricominciare da capo, cioè nel senso che non puoi farlo giocare dall'inizio, devi pensare di farlo entrare a partita in corso e non sai come si metterà la partita. Quindi ecco, insomma, io l'avrei programmata in maniera diversa, avrei magari pensato alla partita di Champions a prescindere, ecco.
Fabiana, stasera zero esperimenti, non c'è tempo in Champions di fare esperimenti?
Sai, zero esperimenti fino a un certo punto, nel senso che a me pare di aver capito che Pirlo appunto voglia andare avanti per la sua strada, quindi gli esperimenti li sta facendo, nel senso che comunque continuerà con la difesa a tre, ha ribadito ieri che comunque la Juve ha caratteristiche per giocare non con il regista ma con due mediani. Comunque secondo me anche un Quadrado a sinistra, come si è ipotizzato, è comunque un esperimento che abbiamo già visto
e non ha funzionato neanche al meglio,
non ha fatto impazzire. Però il discorso è in questa fase anche la mancanza di uomini. Io credo che sarà una stagione talmente strana per cui un minimo di esperimenti bisognerà farli per forza. Dovrà essere bravo a non esagerare, ecco, perché mi sembra che lui abbia già le idee ben precise sul tipo di modulo che vuole utilizzare e come vuole far giocare la squadra. Dopodiché devi trovare la formula migliore per non sbilanciare il tutto, ecco, insomma. Comunque sì, credo che gli esperimenti stasera saranno ridotti al minimo indispensabile, come può essere quello di un terzino sinistro che comunque, non avendolo, qualcuno lo devi adattare per forza.
Ricordando quelle che sono le tante pesanti assenze per svariati motivi. Fabiana, ho ancora una curiosità. Dal tuo punto di vista, cosa manca alla Juventus per essere più alla Pirlo? Manca dire un Pirlo in mezzo al campo? Sarebbe banale. I due centrali, i due mediani, no, che stiamo vedendo sta utilizzando a fasi alterne, stasera potrebbe toccare ad Arthur insieme a Rabiot, che cosa garantiscono e cosa meno?
Il problema è che, allora, da questo punto di vista io lo capisco e sono d'accordo con lui per la scelta, cioè se non hai un play è inutile giocare con un play che non è un play, quindi lui ha fatto questa scelta qui. È logico che ti manca quel giocatore che comunque ti dirige il gioco, cioè che ti fa quello che poi appunto, come dicevi tu, è banale, però quello che era Pirlo, quello che in parte era anche Pjanic, anche se comunque è un giocatore molto diverso da Pirlo, però quel giocatore che ti imposta proprio il gioco, che ti detta i tempi e tutto quanto. Quindi magari tutti i centrocampisti della Juve hanno caratteristiche diverse e garantiscono magari cose diverse, più copertura, più fisicità e cose del genere. Comunque Arthur sa tenere il pallone, insomma, sa farlo girare, eccetera, eccetera, però non hanno magari quel colpo di genio, quell'illuminazione che comunque ti garantisce un play. Anche per questo motivo, secondo me, questa squadra fa fatica a rinunciare a uno come Dybala, che poi alla fine si fa quel lavoro lì. Non a caso Pirlo avrebbe voluto Dzeko, che in un certo senso ti fa anche il lavoro di regista aggiunto, no? Cioè è comunque un giocatore, un attaccante però con caratteristiche molto diverse da quelle che poi ha Morata. Quindi ecco, deve secondo me risolvere quel problema lì. Dybala potrebbe essere una chiave, vedremo anche come avrà intenzione di utilizzarlo. Un po' lui lo fa fare a Ramsey, che però anche, insomma, ha caratteristiche anche lui diverse.
Attenzione, quindi attenzione a quello che dici, se no Ramsey poi non ti mette il like stasera.
Esatto.
Fabiana, quindi secondo te, alla luce di quella che è la rosa di quest'anno della Juventus, Dybala è imprescindibile?
Sì, per come la vedo io sì, poi ripeto, bisognerà capire come li vuole far giocare insieme, perché il problema della Juve è che ha tanti giocatori di qualità, cioè ha comunque buoni giocatori, però bisogna metterli poi, cioè bisogna trovare la quadra. Già l'anno scorso era stato complicato arrivare a trovare, a far giocare insieme Cristiano Ronaldo e Dybala, insomma, e Sarri più o meno alla fine c'era riuscito. Adesso Pirlo era partito con un'idea, che era quella di giocare comunque con il tridente davanti, l'ha abbandonata perché comunque Ramsey in quella posizione gli piace, che poi anche qui fa ridere che l'anno scorso io mi ricordo che Sarri disse no, ho rimesso Ramsey a fare la mezzala perché comunque lui non si trovava nel ruolo di trequartista, non gli piace giocare lì, invece adesso con Pirlo lo sta facendo e sembra anche un altro giocatore, no? Quindi è proprio vero che poi alla fine dipende anche da chi c'è dall'altra parte, insomma, da come ti vengono dette le cose, da come ti vengono fatte digerire, ecco, insomma. Certo. Però ecco, mi pare che lui abbia trovato questa soluzione con Ramsey lì, e quindi bisogna vedere dove lui aveva un'idea chiara su come far giocare appunto davanti Dzeko, Dybala e Ronaldo insieme. Adesso dovrà trovare il modo per
rivedere e correggere
Dybala, perché che può essere oltre quartista, e questo significa rinunciare però a Ramsey, oppure per forza di cose, dando per scontato Ronaldo quando ci sarà, deve essere da seconda punta, quindi al posto di uno tra Kulusevski e Morata.
La domanda più difficile te l'ho tenuta per la fine, non so se è difficile per te, nulla è difficile, soprattutto se riguarda Paolo Dybala. Rinnoverà? Siamo sicuri? Resterà la Juve? C'è tempo per rinnovare entro gennaio? O qualcosa di quello che capiterà, gioca, non gioca, sarà legato anche a questo argomento?
Fabiana, scusami, non ti sentiamo benissimo, non so se ti puoi fermare o spostare in un punto. Ti abbiamo un po' perso.
Adesso?
Meglio.
Ok. Stavo dicendo che alla fine rinnovare comunque è anche nell'interesse della Juve, anzi soprattutto nell'interesse della Juve in questo momento, perché
bene spiegarlo.
Lui rischia di potersene andare a zero, tempo ce n'è. Io credo appunto che comunque sia stato un mercato particolare, la Juve è stata molto impegnata, quindi però da parte sua capisco anche che possa non far piacere il fatto che tu sei il numero 10 della Juve, dovresti essere insomma il futuro della Juve, il giocatore di riferimento e tutto quanto, non è arrivata neanche una chiamata nell'ultimo periodo, probabilmente non l'avrà presa bene, se poi comincia a capire anche che non ci sono, diciamo, non c'è fiducia nei suoi confronti, ma io non credo, io sono sicura che quello che è successo è stato, diciamo, a Crotone, tutto quanto è stato frutto, insomma, diciamo, dei suoi problemi fisici e insomma di salute, anche della situazione contingente che si è venuta a creare, insomma, magari si farà delle domande, dopodiché però non dimentichiamo anche che, cioè, alla fine anche nel mercato estivo offerte non ne sono arrivate, cioè questo è un momento talmente particolare e girano talmente pochi soldi che le squadre, diciamo, i grandi club che potrebbero permettersi Dybala, perché comunque Dybala ha un costo che va dagli 80 milioni in su, non hanno fatto tutti questi grossi acquisti, insomma, in questa stagione, quindi anche quello deve far riflettere, insomma, ecco.
Fabiana, noi...
Però io credo che alla fine non si... cioè, troveranno una quadra, rinnoveranno, perché comunque conviene prima di tutto alla Juve, sicuramente anche a lui, che ha sempre detto di voler restare e che comunque è molto legato alla Juventus.
Certo, Cristiana, ci stanno scrivendo, scusa Cristiana, Fabiana, stavo leggendo un articolo, ci stanno scrivendo coloro i quali scenderanno in panchina questa sera, ti chiedono se puoi fare un tweet anche per loro per farli giocare 10 minuti, va bene? Promettono un like, andate a cercare, cliccate su Fabiana Della Valle, soprattutto leggetela, magari domani su La Gazzetta dello Sport.
Grazie Fabiana per essere stata con noi, buon proseguimento, buon lavoro, grazie.
Grazie.
Ciao. Al 340-5425-324 continuate a scriverci. Che Dybala sia tutelato, per me potrebbe diventare davvero la nostra bandiera. Sarebbe un peccato, scrive Roberto. Non credo proprio che il progetto possa permettersi, il progetto tra virgolette, quindi il progetto Juve, possa permettersi di non passare il turno in Champions. Non vorrei che dietro la parola progetto ci sia il tentativo di non parlare di ridimensionamento. Tantissimi messaggi davvero, continueremo a leggerli e a sentire le vostre note audio nella prossima ora. Intanto arrivano le news.
Cose di calcio.
14 e 5 minuti, seconda ora di Cose di Calcio di questa puntata del 20 ottobre. Inizia ufficialmente per la Juventus la Champions League 2020-2021, con qualche dubbio, qualche perplessità, tante defezioni, a volte per qualcuno a causa Covid, qualcun altro invece per infortuni vari. e quindi si attende la discesa in campo dei giocatori della Juventus. Al 340-5425-324 vi esprimete su caso Dybala sì, Dybala no, dal primo minuto, dal secondo tempo, si saranno parlati, si saranno chiariti, qualcuno esprime perplessità anche su Bonucci. Io penso che bisogna essere pazienti e saper aspettare questa nuova Juve. Pirlo ha parlato di Dybala, ora non deve pensarci due volte a parlare con Bonucci. Si vede che è stanco, l'ho detto più volte, non è un difensore vero e abbiamo al più presto bisogno del ritorno di De Ligt.
Ci sarà bisogno di ancora un po' di tempo per De Ligt. Per me in questo momento è imprescindibile in difesa per Bonucci la presenza di Chiellini. Un Chiellini che naturalmente stia bene, che
cioè
non faccia
il
medico.
Sono due Bonucci diversi, se c'è o non c'è Chiellini.
Secondo me sì, secondo me è un molto semplificato come ragionamento, ma sì, dà sicurezza molto al reparto Chiellini, no? Bonucci ha necessità di avere un giocatore come Chiellini capace di coadiuvare, di assistirlo e di aiutarlo nelle fasi critiche. Danilo è il terzo esecutivo. Danilo in una difesa 3 patisce, infatti qualcuno lo mette anche in luce questo aspetto, e quindi diventa importante che cosa? La presenza, per non dare l'aiuto, il supporto dell'esterno, nel caso di Danilo quello di destra, nel caso di Chiellini quello di sinistra. Ecco che la presenza di Cuadrado, seppur spostata, no? Dirottata verso la linea mediana del campo, è fondamentale. Cuadrado è un giocatore importantissimo per la Juventus perché sa mettere pressione, tiene alto, tiene basso il proprio marcatore e chiaramente l'abbiamo visto anche a Crotone, non ci fosse stato quel millimetro, righello sfalsato del VAR, rispettabile la decisione, non la metto in discussione, non vuole essere nient'altro che un accenno un po' ironico alla situazione, chiaramente qualcuno l'ha fatto sui social, poco mi importa. Dico che tutto è nato dall'ingresso in campo di Cuadrado, che anche lì doveva giocare dall'inizio. Cioè, ragazzi, Pirlo, Lippi, Sacchi, ognuno potrebbe essere messo in discussione, no? Perché dipende dal risultato. Io metto in discussione, come è capitato a volte da un certo momento in poi l'anno scorso, Sarri quando non c'è armonia nel gruppo, quando c'è qualche capriccio. Cioè, rendiamoci conto che forse Emre Can o forse Khedira in campionato torneranno utili, come è tornato utile l'anno scorso. Allora, non perdiamoli proprio di vista se li abbiamo a disposizione e non incasiniamoci di più la vita, come a volte ha fatto anche la Juventus.
Ci sono note audio da sentire.
Buongiorno Radio Bianconera, Claudio da Stoccarda. È vero, si scrive con la C Crotone, ma sulle targhe si scrive con la K. Ciao belli, forza Juve.
Questa cosa
perché
ha lasciato il segno
me
li rovini?
Esatto,
la cosa più importante di questa puntata è come si scrive Crotone e le differenze tra Crotone e Kiev. Sentiamone qualcun altro.
Speriamo che non di questo tipo.
Buongiorno ragazzi, sono l'arbitro. Aldo da Genova.
Ah no, pensavo fosse l'arbitro.
Gerardo. Io come allenatore dopo Sarri avrei richiamato Allegri, avrei messo Pirlo insieme a Allegri, così faceva una bella esperienza. Il futuro
saggio
allenatore che sarebbe stato poi lui dalla Juventus.
Cioè Allegri come allenatore, Pirlo come vice?
Non so, buttarlo così subito
Allegri
a fare allenatore Allegri di prima squadra non vorrei purtroppo che succede come è successo con Ferrara, che poi è finita come sappiamo. Io auguro di no, per carità.
Sei un po' pessimista,
io
però
lo ammiro e lo rispetto.
Vediamo.
È un azzardo, ragazzi, è un azzardo.
No, secondo me è azzardo esagerato.
Secondo me sì.
Vedrete. Mancano dei giocatori, torniamo al solito discorso. In campo non scende Pirlo, l'ottimo ex calciatore che ricordiamo. Qui c'è un mercato che ha messo delle pezze. Cioè, Arthur se l'è trovato. E siamo molto offensivi, ma per dare equilibrio alla squadra hai bisogno di altri giocatori in mezzo al campo, sostanzialmente più fisici, sì, fondamentalmente sì. Dico che mi piace il ragionamento, ma avrebbe portato a un aspetto terribile per le casse bianconere. Intanto sta ancora pagando Sarri, intanto avresti richiamato Allegri, a cui avresti dovuto fare almeno 2 anni di contratto, perché ricordiamo, Allegri gli è scaduto il contratto a giugno. Ok, Quindi per formulare il sogno dell'ascoltatore di Genova, lui che a Genova sa come si va gestita l'economia familiare,
il denaro,
soprattutto non solo i Liguri, in generale tutti, anche noi piemontesi, anche le greche, per farci offrire un caffè. Per farci offrire un caffè dalla Greca,
ma
anche
in Costa d'Avorio, lì da dove arriva
il caffè direttamente.
Yves,
che salutiamo dall'altra parte del vetro, dico che avresti speso troppo per rafforzare, per dare equilibrio allo staff tecnico. Si punta sulla categoria giovani, si punta su un progetto che non va buttato via all'improvviso e accantonato. Si spera nel pizzico di fortuna che sempre serve nel calcio e ci si augura che il gruppo possa crescere, grazie anche a Pirlo, poco alla volta. Vediamo anche cosa faranno gli altri. Lo scudetto lo puoi andare a vincere comunque, anche quest'anno. Vediamo che l'Inter 4 punti li ha già persi, come ne abbiamo persi noi probabilmente. Ed è la partita con la marcia inserita, diciamocelo chiaramente. Poi inciderà il Covid e poi inciderà quello che viene detto anche ancora una volta dal ministro Spadafora. Cristiano Ronaldo, campioni, i campioni si sentono al di sopra di tutto. Ma al di là di questa esternazione, un ministro che si metta a parlare con Cristiano Ronaldo fa capire che c'è bisogno di visibilità in questo momento. Riferito al calcio, attenzione perché non lascia ben presagire quanto lui risponde. Parla su Juve-Napoli, vabbè, il protocollo c'è, non si può fare un protocollo per la Juve o per il Napoli. Attenzione perché dice, lo vado a riprendere al volo, Spadafora, che ha parlato ieri sera, non volevo dimenticarmi l'argomento, intanto... E vabbè, mi è scomparso di nuovo con tutto.
Nel frattempo noi sentiamo un'altra nota audio dei nostri ascoltatori e poi torniamo sull'argomento.
Pirlo a carta bianca perché l'ha scelto Agnelli e quindi io sono contento che farà tutti gli esperimenti perché ho pazienza e vabbè, abbiamo vinto 9 scudetti, quindi va bene che sperimenta. Stasera invece secondo me farò un 4-4-2 più tranquillo e poi se la partita non dovesse andare proprio come deve andare farà qualcosa di più offensivo, secondo questo è il mio parere, perché quando giochiamo in 10-4-4-2 mi sembra che siamo più coperti e giochiamo anche meglio, quindi può essere un'esperienza fare il 4-4-2 per portare a casa la partita. Ciao,
sicuramente speriamo di non rimanere in 10 perché sarebbe poi faticoso. Ricordiamoci che poi c'è anche un campionato, c'è un Verona che ieri sera ha pareggiato con il Genoa domenica. Preoccupiamoci, concentriamoci sulla Champions. Il tragitto sembra tanto lungo, ma non lo è. Poi in definitiva il 4-4-2 è facilmente aggiornabile con la presenza appunto di Cuadrado, che scalerebbe come diagonale in difesa, no? O che darebbe molta spinta. Devi tenere bassi gli esterni loro, gli esterni degli avversari. Spadafora, ecco, ho trovato la dichiarazione, non può chiudere solo lo sport. Più che una posizione contro il ministro Speranza, dovevo difendere un mondo di cui ero punto di riferimento, afferma Spadafora, ma tra l'altro dice non so se il campionato arriverà alla fine, bisognerà trovare, cioè esorta, invita le federazioni a trovare dei piani alternativi.
Il famoso piano B di cui abbiamo iniziato a parlare a aprile, maggio della scorsa stagione.
Di quale stagione parli?
Esatto. La scorsa stagione.
L'importante
di quest'anno,
ecco, non facciamoci trovare impreparati come abbiamo visto si è trovata.
Ma l'Italia di solito è un paese che
se ne parla sempre tanto, ma bisogna poi anche agire, fare, non solo parlare di Cristiano Ronaldo. Io fossi nel ministro direi di Cristiano Ronaldo non voglio più parlare, ci sono gli organi competenti, anche la procura torinese che farà di dovere perché ha sforato, ok? È uscito dalla bolla, non solo lui, non è un reato, è un reato depenalizzato, quindi pagherà. L'abbiamo capito tutti, non si può mettere in galera e buttare la chiave in questo caso, se no saremo un paese allo sfascio, ma non per difendere Ronaldo, perché ci sono reati anche più gravi, diciamo, no? Sono più sicuro di un Ronaldo che esca, non mi sta bene questo atteggiamento e questo comportamento, che prenda, vada in nazionale, ma se può andare a giocare a Crotone, probabilmente può andare a giocare anche con la sua nazionale in giro per l'Europa o in giro per il mondo. Se no, chiudiamo il calcio e smettiamola di dire che non sono dei privilegiati come categoria e come federazioni. primo. Secondo, rimango altrettanto perplesso di tutti quegli italiani, e vedo i dati, che esorto a starsene a casa loro, che invece continuano a fare i comodi loro, no? E lo leggo dal numero delle multe che vengono fatte, magari non tantissime, nei confronti di quelli che addirittura dovrebbero stare in casa e vanno fuori a fare la passeggiatina quotidiana. Non si può fare neanche quello. Allora non lo può fare Ronaldo, non lo fa neanche il cittadino. Non lo può fare il cittadino, non guarda in faccia a nessuno e non lo dovrebbe fare neanche Ronaldo. Cioè, diciamocelo chiaramente, io sto limitando al minimo le mie uscite. Quindi i calciatori magari dovrebbero
tranne
stare a
casa.
Tranne
che per cose di calcio, dopo tutto come potresti
purtroppo mi costa
vivere senza di me.
Non
ci
proprio.
Sono cose
no,
alle quali non puoi rinunciare.
E che purtroppo ti trovo nel pacchetto, capito? È come quando fai l'abbonamento.
Come un'offerta.
Come un'offerta. No? Sei tu che mi chiami tutti i giorni e mi dici vuoi un'offerta a Papa Nicolau? Vediamo un giga, un messaggio e una pizzetta.
E una Papa Nicolau. Volevo ricordare a tutti i pessimisti che sono state giocate solo 4 partite. Non abbiamo mai avuto la rosa al completo e pochissimi allenamenti. Stiamo calmi, questo ce lo ricorda Stefano da Vicovaro. Fernanda invece scrive: difesa 3 sarebbe ok con Chiellini, Bonucci e Barzagli. E ciao di qualche anno fa. Di Chiellini
comodo.
Mi fido, ma gli altri due che Dio ci aiuti. Questo il parere di Fernanda.
Allora, caro tecnico, sistemiamo questo audio perché se no poi non ascoltano più la Papa Nicolau. Attenzione.
Buongiorno, io stasera vorrei una bella vittoria con una grande prestazione della squadra per dare una risposta ai gufi e agli pseudo tifosi juventini che ad ogni passo falso sono lì pronti a criticare. Vorrei una Juve aggressiva e pronta a recuperare palla proprio come chiede Pirlo. Dybala partirà dalla panchina stasera secondo me, ma si riprenderà pian piano il suo posto da titolare. Giuseppe dalla provincia di Avellino.
Ti do qualche dato, qualche novità. Io cerco di raccontarvi così nei giorni di partita, nel pre e nel giorno stesso di partita, qualche curiosità legata alla squadra avversaria. La migliore stagione della Dinamo in UEFA Champions League risale al 98-99, parliamo quindi di 21 anni fa, quando è arrivata addirittura in semifinale. 12 delle 13 partecipazioni successive, tanto per capire che tipo di avversario andiamo ad affrontare, si sono concluse alla fase a gironi. Tra queste la più recente, 2016-2017, come ci hanno ricordato mi sembra gli Sportellers, con l'ultimo posto nel girone.
Pensavo volessi continuare.
No.
Abbiamo pronto l'ospite. Volevo leggere ancora dei messaggi, ma li leggiamo nel prosieguo. Intanto diamo il benvenuto al direttore sportivo Malu Pasincatu. Ciao Malu.
Buon pomeriggio a voi a tutti i radioascoltatori.
Allora, caro Malu, buona giornata. Cosa bolle in pentola?
Bagna cauda, bagna cauda, no basta, no,
basta bagna cauda, dai.
Questo bolle in pentola che sono all'estero andare a vedere le partite sui campi. Oggi scatta la Champions League anche per una dei lavori, dunque nei posti dove è possibile bisogna andare di persona per vedere i talenti del futuro.
Dici dove ti trovi, Malu,
No, che partita seguirai?
Sì, cioè dove
la
sei?
Stasera seguirò in Francia Rennes contro Krasnodar. Rennes una bella favola del calcio francese. Oggi fanno la loro prima partita nella loro storia in Champions League. Un centrocampo importante è composto da un giocatore d'esperienza conosciuto, campione del mondo che è Nzonzi, e dal giocatore del futuro del calcio francese che è Camavinga. Questo giocatore che piace molto a una certa Chiara Papa Nicolau.
No, a me piace perché me l'hai detto tu e tu sai che sei la mia Bibbia, la mia enciclopedia, il mio verbo, il mio vangelo calcistico. Quindi quando tu mi hai detto quel nome io me lo sono segnato senza sapere praticamente di chi tu mi stessi parlando. Poi ho letto quello che abbiamo letto tutti delle prestazioni di questo giovanissimo e allora come fa a non piacermi? Ma c'è anche Rugani nel Rennes, giusto? Non è detto Rugani?
Sì, c'è Rugani,
gioca.
Rugani, non solo, c'è anche Gomis, l'ex portiere della SPAL, il portiere italiano, italo-senegalese, che è stato nel Torino l'anno scorso, è stato uno dei migliori portieri della Serie A francese nel Dijon, è stato acquistato in questo mercato dal Rennes e dunque anche lui farà della partita.
Sei in stazione in Francia?
Sì, sono in stazione perché comunque bisogna cercare, i viaggi sono più lunghi del solito perché causa Covid bisogna fare viaggi accorti, dunque è un po' così.
Parlando di Champions, Malu, ti rubiamo ancora qualche istante. Si riparte con il solito nastro di partenza delle grandi accreditate alla vittoria finale. facciamo finta che sia e che sarà una stagione senza intoppi, quindi non preoccupiamoci di tutto il resto, poi eventualmente lo faremo cammin facendo. Vedendo però i vari campionati, mi sembra che ce ne siano tante che stanno zoppicando.
Ma diciamo che le big, come può essere, come ci può stare secondo me, perché ricordiamoci sempre che la preparazione è stata quella che è stata, non è stata una preparazione normale. Dunque le big sono come dei diesel in questo momento, devono ancora carburare, ma alla lunga usciranno fuori. Quello che posso dire è che comunque sarà una Champions molto equilibrata, perché i soliti nomi non sono comunque nel loro periodo migliore, no? C'è il Real Madrid, ha vinto il campionato, ma l'anno scorso comunque in Champions non ha fatto il solito Real. Barcellona è uscito, sappiamo in quale modo, la Juventus è uscita, sappiamo in quale modo. Dunque Paris Saint-Germain è arrivato in finale, ma quest'anno in un anno più tranquillo bisogna, si chiede di arrivare fino in fondo. Il Liverpool è partito male, però ripeto, è molto più equilibrato, le grandi squadre devono fare attenzione, perché la Champions ci insegna che i Lioni di turno o l'Ipsa di turno o l'Atalanta di turno sono sempre presenti.
Il campionato italiano invece che cosa sta dicendo alla luce del risultato del derby? Ne abbiamo parlato poco perché eravamo presi da questo pareggio della Juve a Crotone, degli esperimenti di Pirlo, poi magari ci dai un giudizio anche tu, e soprattutto che cosa può dire questa sera, che tipo di risposte si deve aspettare il tifoso bianconero da una partita sulla carta, no? Sappiamo, alla portata o comunque per una squadra ambiziosa come la Juve, una partita prevalentemente da vincere, da portare a casa con l'intera posta.
È una partita difficile, io non so cosa hanno detto gli altri, io sono intervenuto, è una partita difficile, come ha detto anche Pirlo. Le partite del girone Champions League, chiunque tu affronti, è sempre la prima partita dove tu, diciamo, squadra nettamente favorita, non puoi sbagliarlo. E dunque sono quelle partite a trabocchetto. Lucescu è una vecchia volpe, conosce molto bene il nostro calcio, è anche una bella cosa, perché quello che vediamo oggi è qualcosa che penso che nemmeno Pirlo nei suoi sogni l'avrebbe immaginato, nemmeno Lucescu. Esordire in Champions League come allenatore di fronte all'allenatore che ti ha fatto esordire nel calcio professionistico, io penso che è una cosa veramente che capita pochissimo nella vita di qualcuno. Detto questo, la Juve ha tutto da perdere, sono frasi fatte, ma è così. La squadra di Dinamo Kiev giocherà in casa spensierata, bisogna fare attenzione a Supriaga, che è un buon giocatore, che cercherà appunto di farsi notare dal grande pubblico, e di conseguenza la Juve deve cercare di fare la Juve, partire col piede giusto, perché un eventuale passo falso anche in Champions League sicuramente non sarebbe diciamo ben accetto a tutto l'ambiente. Detto il discorso Champions League, per quanto riguarda il campionato, diamogli tempo. Io ho sempre detto che i giudizi si fanno alla fine, ma anche in un lungo periodo, non si possa fare dopo tre partite, sia nel bene che nel male. Dunque sicuramente l'espulsione di Chiesa ha pesato, e la Juventus magari non ha fatto comunque una grandissima partita, ma non è che il pareggio di Crotone adesso deve diventare quasi come se questa Juve non è in grado di fare la Juve. Ci vuole il tempo,
assolutamente d'accordo,
forza e paura a puntare sui ragazzi giovani, quello che noi siamo i primi a dire, se puntiamo sui giovani italiani. Ha messo Portanova e a posto di dirgli bravo Pirlo, tutti a dire no, ma perché non ha aspettato? Però se non mette Portanova nella partita con il Crotone, cari miei, quando lo fa giocare, scusate?
Guarda, dunque, ieri ho detto esattamente questo.
Di pazienza.
Certo, senti, tornando alla partita di questa sera, noi abbiamo interpellato diversi tattici, ci aggiungo il commento anche di Maldera, che è Andrea Maldera, 49 anni, tattico dell'Ucraina di Shevchenko, che conosce molto bene quindi sia il campionato italiano sia la Dinamo Kiev. La Dinamo difende bassa e centralmente. Cercare l'ampiezza con Chiesa o Quadrado è la chiave, ma occhio a sottovalutare gli ucraini. È proprio questa la chiave, gli esterni? Quadrado, esperienza, Chiesa, giovane, ma certamente un giocatore che sa il fatto suo.
Chiesa, la prima partita in Champions League, sicuramente vorrà lasciare il segno, no? Vorrà fare una prestazione all'altezza, stacca tutti gli occhi puntati addosso, ha capito che giocare nella Juve è diverso che giocare nella Fiorentina, con tutto il rispetto per i Viola, perché la pressione che hai alla Juve, dove anche se sbagli un retropassaggio viene notato, non è un po' la stessa che c'è a Firenze, anche se a Firenze c'è una bella pressione lo stesso. Detto questo, sarà tutta la squadra. Io sono sempre che i reparti va bene, ma poi è l'insieme della squadra che deve girare, deve funzionare. La Juventus deve vincere e convincere, però gli ucraini, ripeto, hanno dei giocatori interessanti. Ho detto prima di Supriaga, ma anche Sidorchuk è un buon giocatore che sa far girare bene il pallone, è tecnico. Dunque sono giocatori che approfittano anche di queste partite per farsi conoscere al grande pubblico, non per mettere in difficoltà campioni più blasonati. Però la Juve, se gioca da Juve, e anche Dybala quando è impiegato, perché in questo momento ancora non ha il top, perché se no Pirlo difficilmente secondo me si priva di Dybala, dovesse esserci bisogno che la squadra non riesca a sbloccare, Dybala quando entra, essendo che Ronaldo non è presente, deve fare il Dybala dello scorso anno, ma parlo anche in Champions. Quello che si dice, si imputa un po' a Dybala, che gli manca un po', diciamo, il salto di qualità internazionale, quello proprio che lo mette in condizione di essere un grandissimo top player a livello mondiale. Oggi è un grandissimo top player a livello nazionale, ma gli manca ancora, a mio avviso, qualcosa da dimostrare a livello internazionale.
Ecco, ma lui ormai gli anni ce l'ha, ai top del mondo. Gli anni ce l'ha. Cosa manca? Cosa serve? Cosa dovrebbe fare? Cosa gli dovrebbe, cosa gli consigliere?
Aspetta che intanto qui la signorina
secondo me intanto paga il fatto che è un po' scostante in Champions League, nel senso che comunque va intermittente. Lui ha bisogno di farsi una Champions League dall'inizio alla fine, fatto ad altissimi livelli. Questo un po' non bastano delle fiammate, delle partite, deve essere proprio da oggi fino a Juve quando va in finale, come tutti gli auguriamo, ma l'ultima partita deve sempre essere uno dei migliori. È lì che viene giudicato un top player per i grandi palcoscenici. Ecco, questo gli manca un po'.
Non gli manca un po' la sicurezza del posto? Cioè, sappiamo che i grandi campioni, e lui è un grande campione, poi deve mettere a punto ancora delle cose, però sanno di avere il posto sicuro, sanno di essere messi meno in discussione di quanto è stato messo in discussione lui. Dipende solo dal rendimento o da qualcos'altro?
Questa è una domanda giusta, perché lui in fondo dice, mi rispondo a quello che ho detto poc'anzi, lui gli manca proprio quel quid internazionale, non a livello italiano, perché l'anno scorso è stato il miglior giocatore del campionato, è stato premiato, l'ha dimostrato sul campo. Ecco, quello che ha fatto in campionato lo deve fare in Champions League, punto, non è giocare o non giocare. Quello che vuoi essere paragonato ai top che ci sono in giro, visto che hai le qualità per esserlo, lo devi dimostrare in campo internazionale. E da oggi ha l'opportunità, quando sarà impiegato, di fare questo. Poi il posto di una grande squadra bisogna sempre conquistarselo, bisogna comunque tenerselo. E lui qualche volta, non l'anno scorso, con la gestione Allegri è stato qualche volta un po', non è sempre stato costante nel suo rendimento. Ecco, quello che gli manca adesso, nell'età della maturità calcistica, di fare quel salto definitivo per essere considerato un top player.
Campionato, il Milan è un fuoco di paglia?
Il Milan è una squadra che fino alla fine si giocherà le sue carte, che poi sia la Champions League o lo Scudetto o comunque si giocherà le grandi posizioni. Non è un fuoco di paglia perché Pioli, un allenatore sottovalutato, ha trovato l'alchimia giusta, si è appoggiato a un giocatore d'esperienza affamato come Ibrahimovic, giocatori che vicino a Ibrahimovic sono tutti rinati. Prendiamo l'esempio di Calabria, che era un giocatore che ogni pallone che toccava a San Siro veniva fischiato, anche lo stesso Leao che qualcuno sorteva il naso. Mi ricordo il primo Benasser appena arrivato un anno fa di questi tempi, non è un giocatore da Milan. Che sembrava che doveva andare via, poi invece è rimasto libero a centrocampo. Pioli ha trovato la sua quadra, i giocatori lo seguono e la società ha fatto la cosa giusta, riconfermare un allenatore che sta facendo bene, voluto dai giocatori, e si vede che i giocatori giocano per i propri allenatori.
Malu, ti salutiamo, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, buona partita per questa sera, a prestissimo.
Grazie, saluto voi, a prestissimo.
Ciao. Noi salutiamo anche il pubblico che ci sta seguendo sul canale 68 BOM Channel, Radio Bianconera, Cose di Calcio prosegue su radiobianconera.com e sulla nostra applicazione qui sul canale 68. Ci rivediamo domani alle 13, adesso lo sport.
Cose di Calcio.
Meno male che ci sono anche i pusher di cose di Chiara che ci scrivono al 340-5425-324 e che ci portano la testa altrove, come questo ascoltatore che scrive: cose di Chiara. Nel grigiore di una Torino ottobrina, stamane in zona Piazza Solferino spiccava una Lady CR7 con un look davvero particolare. Uno smoking a quadretti color rosa e bianco che ricordava una tovaglia che mia nonna tira fuori per le grigliate di Pasquale.
Ecco.
Adesso vado a cercare sui...
Perché scusa, dovete rovinare questa trasmissione? No, tu e questo ascoltatore.
No, questo ascoltatore mi spaccia sempre notizie di cose di Chiara che per lo più riguardano Cristiano Ronaldo e Giorgina, che si aggira sempre per le strade del centro di Torino. Ma tu queste cose le vedi, le sai perché sei lì? Perché fai tipo la spia e ti apposti alla ricerca di Giorgina? Oppure le vedi su Instagram? Adesso vado a vedere su Instagram la maglia come la tovaglia della nonna del nostro ascoltatore. Ma poi... Ciao Antonia Chiara, ma Rizzoli non aveva deciso di annullare il fuorigioco millimetrico? Ha deciso di annullare il fuorigioco millimetrico? Il tallone?
Sì, che tanto c'è sempre un millimetro di troppo o di meno. Si può discutere, parlarne. Cioè non capisco perché in certe situazioni si impieghi così tanto ed è già la seconda volta nei confronti della Juventus. Cioè io quei fuorigiochi lì con una minima tolleranza li dovrei, se no diventa un altro sport. Però si accetta, appunto, ripeto, basta che la stessa minuziosa attenzione venga riposta in tutte le situazioni di gioco, in Italia e all'estero o dov'è. Sai cosa mi colpisce invece, Chiara?
Sì.
Che il Rennes, non ci avevo pensato di questa sfida del Rennes, la prima, tra l'altro in Francia ci potranno essere 5.000 spettatori per il debutto in Champions, appunto, della squadra francese. Vado a vedere, ho detto fammi vedere con chi gioca in coppia Rugani in panchina. Anche
davvero?
Con Ren, sì.
Come mai?
Non lo so.
Senti, spacciatore di notizie di cose di Chiara, ma scusa, sto parlando con l'ascoltatore. Risulta anche a te che la Persico sia rimasta a Torino? Mi risulta
sì.
Che la Persico non l'ha raggiunto. Come mai?
Perché ha il bimbo piccolo, è rimasto in Italia e con la mamma che l'aiuta.
Ma è lì che posta foto gnocchissima come se non avesse mai... Cioè, per lei la gravidanza è un lontanissimo... Cioè, è presente quando le donne normali ci mettono quei 2 anni, no? A ritrovare certo. La forma dopo il parto. Lei pubblica delle foto che io le vedo e dico, ma questa sarà una foto d'archivio che ripropone, se a volte si ripostano
questa
magari
si
le foto di...
Questa si chiama invidia.
Le foto di un anno fa, di 2 anni fa. Invece no, cioè sono foto del momento. Come se lei ha ritrovato quella vita circonferenza 42 centimetri... Come se non avesse mai avuto una gravidanza e non avesse mai partorito.
Perché lei
tornata
non cucina,
al lavoro, è frizzante,
non cucina,
pimpante.
Non cucina sofficini il sabato sera se c'è la partita della Juve del Rennes.
Ma capito? Rugani adesso... come fa? Come regge questa situazione?
Perché tanto
scusami.
È sempre in ritiro, adesso è anche in Francia, chissà come sarà il menu francese.
Un sacco di formaggio, per questo che li mangiano il puzzone, tanti formaggi un po' puzzosi, e Michele ha detto, sai che c'è, visto che mangi i formaggi puzzosi, io resto a Torino, dove comunque c'è la bagna cauda. Se poi è quella di De Luca, meglio ancora. Dybala è stato messo sul mercato lo scorso anno. Forse non era solo per monetizzare, ma anche per i capricci. Ci scrive Maurizio. Chi lo sa? Temperamento, l'abbiamo detto.
Tacchinardi, sì. Avrei preso De Zerbi invece di Pirlo. Stavo cercando qualche curiosità da rigirarvi.
Ah, e CR7 lavora in smart working. Lo leggevamo.
Come segna? Gioca con la PlayStation.
È possibile.
Lui gioca alla PlayStation tutto il giorno.
Pare che abbia fatto allestire un campo da calcio nel suo giardino. E sì, tipo ologramma, lui tirerà dei calci al pallone simulando le azioni di gioco che poi si riprodurranno, non come ologramma, tipo stampante in 3D, in tempo reale nello stadio di Kiev. Quindi lui a casa e Giorgina a fare shopping in Piazza Solferino. Poi, che altro?
Poi facciamo gli auguri anche noi, tra l'altro ho avuto il piacere di conoscerlo, dall'allenatore della Juventus, Claudio Ranieri, compie oggi 69 anni ed è l'allenatore attuale della Sampdoria, che si è già riscattata contro la Lazio, una Lazio che non è partita certamente bene, anzi non ha finito benissimo l'anno scorso e diciamo che è certamente una delle squadre che sta deludendo in questa ripresa. Marcus Thuram, il figlio di Lilian Thuram, quando mio padre giocava alla Juve io tifavo Milan, che emozione giocare in Italia, eccolo qui spadafora sul campionato. A questo proposito, sul campionato, il ministro dello sport ha aggiunto, se il campionato ce la può fare, sì, ma se arrivi Se si arrivi fino in fondo non lo so, è una situazione particolare, di questo deve essere consapevole la Lega di Serie A e pensare ad un piano B e a un piano C, quindi lancia qualche frecciata. Il protocollo funziona ma deve essere rispettato, noi potremmo anche farlo più rigido, ma se poi c'è qualcuno che lo ignora, 3 punti di sospensione. Quindi, tanto per essere chiari, a mio avviso la sentenza è più che blindata, ma naturalmente un ministro non può blindarla ed essere sicuro o dare garanzie sull'esito anche del ricorso del Napoli, che ripeto, io chiederei al giudice che dovrà decidere anche la prossima, emettere la prossima sentenza. Ma se il Napoli non è potuto partire per Torino chiedendo il parere all'ASL, che per 2 volte gli ha detto no, guarda, non c'è un evento di forza maggiore che impone, che ti costringe a non partire, non capisco. Poi il terzo è arrivato dopo la disdetta dell'albergo e bla bla bla, ma chi dice una cosa, chi dice un'altra, poco mi interessa, la sentenza ne dice una sola. Mi chiedo, con la situazione che sta peggiorando, che è peggiorata già domenica scorsa a Napoli, in Campania, in Italia, perché il Napoli non ha, o l'ASL non è intervenuta, quella di Napoli, per non far arrivare l'Atalanta a Napoli? Mi sembra lecita questa domanda. Oppure, perché Parma, Udinese, le ASL...
Nonostante i 7 positivi del Parma.
Al di là del numero, cioè rispettando il protocollo, hanno chiesto comunque un parere o è intervenuta in maniera automatica. Sono intervenute altre ASL, non hanno interdetto la partenza di altre squadre del nostro campionato. A me non interessa chi lavora di più, chi guadagna di più. Diciamo che le ASL dovrebbero fare quello di loro competenza, altrimenti rimandare a quello che è non tanto il protocollo, ma è quel documento firmato dal suo superiore, ovvero il ministro della salute, il ministero della salute.
Abbiamo degli audio da ascoltare, sentiamo.
Buongiorno direttore, buongiorno Chiara, Donato da Roma.
Ciao.
Ma io volevo chiedere direttore, ma non so se lei guarda ogni tanto altre trasmissioni, c'è un signore, un certo Agresti, un giornalista,
ci partecipo
io non ho
anche
capito cosa c'ha questo signore contro la Juventus, dopo Crotone inveiva cioè il suo giudizio era totalmente negativo su Pirlo perché non aveva messo di base, ma se quello sta male, oppure cioè, ma è diventato un imbecille Pirlo, io non sarà il maestro, non sarà quello che è, ma non sarà manco
lo
stupido. Cioè, o i giornalisti come lui capiscono tutto, sanno tutto loro. Vi ringrazio, ciao.
Ciao, allora, a parte che saluto, al di là di quello che uno può esprimere senza offendere, conosco Stefano Agresti, lo incrocio spesso a 7 Gold, molte volte discutiamo, perché è proprio un'impostazione, io penso non è bravura o incapacità, anzi è un ottimo giornalista, però, ripeto, ci ho discusso l'ultima volta, tanto per essere chiari, magari poi un giorno lo chiameremo anche, perché o mi fai l'elenco di tutti quei giocatori che non sono in bolla, che sono partiti, eccetera, non si può prendere sempre o fare il titolo, non nel suo caso specifico, ma attorno legato al mondo bianconero, cioè a Ronaldo, e ne continuiamo a parlare, quando per una settimana sapevamo che la bolla o l'ASL se l'è presa col Napoli, quindi coi giocatori del Napoli, e mi sarebbe piaciuto vedere l'elenco dei giocatori del Napoli che non hanno rispettato la bolla in quel periodo lì, o se fosse stato il Napoli stesso, un bell'articolo sul Napoli che non ha messo in bolla dopo i 2 positivi l'intera squadra. Allora, se ci fosse questo trattamento mediatico nei confronti di tutte le squadre mi andrebbe bene, altrimenti che poi Ronaldo rientra e non andava bene, ma non è andato bene neanche al ministro, quindi capite che è una questione proprio di esposizione mediatica, di visibilità che viene data a quel o quell'altro media, sito, programma televisivo o meno. Diciamo che va rispettato fino a un certo punto la libertà di pensiero anche opinabile di qualsiasi opinionista, anche del sottoscritto.
Purtroppo non ho buone sensazioni per questa sera. Abbiamo fatto poche partite, mezza amichevole, la rosa mi sembra incompleta. vedendo le partite fino ad ora una squadra che non mi trasmette sicurezza. Resto del parere che manca un centrocampista top. Questa è la sensazione,
questa è la verità,
di Massimo da Lecce, che ci scrive al 340-5425-324, numero al quale potete e dovete continuare a scrivere a noi e a tutti i programmi di Radio Bianconera in questo momento più che mai, in questi ultimi minuti, anche per trasmetterci appunto le vostre emozioni, le vostre sensazioni riguardo questa prima partita di Champions League.
Io non mi espongo, e lo sapete che lo faccio spesso, volentieri, a volte anche fin troppo, no? Non sono qui né per difendere né per attaccare, ma per fare il direttore di Radio Bianconera, quindi di mantenere una posizione, di ammettere eventuali errori nei giudizi anche, ma so anche che in questi casi va rispettato un po' quello che ci è stato detto da Donato da Roma. Cioè, non è che adesso è arrivato uno che non sa, no, no, non sa gestire, non sa mettere in campo una squadra. Aggiungo, abbiamo messo in discussione sempre, tutti, e comunque il bianco e il nero l'abbiamo trovato sempre in qualsiasi allenatore. Figuriamoci se non lo troviamo anche quest'anno. Dobbiamo sapere ed essere consapevoli, senza lamentarci, che sarà un anno un po' particolare, dove il gusto della vittoria raddoppierà se riusciremo a raggiungere determinati traguardi, dove comunque dopo 9 scudetti è ancora più difficile, anche perché c'è un allenatore inesperto in panchina, quindi un tasso di difficoltà superiore grazie al fatto, cioè figlio del fatto che ci sono stati molti cambiamenti nella squadra, molti cambiamenti negli ultimi anni a livello tecnico, negli ultimi 2-3 allenatori, no? Da Allegri, Sarri e Pirlo. Bisogna saperle queste cose. Mi esprimerò già domani, no? Dando tempo alla Juventus fino alla fine del girone d'andata, sperando che ci arriveremo, me lo auguro, vedendo come si comporterà, in quale modo e con quale atteggiamento la Juventus in Champions League e contro una squadra che chiaramente farà forza e leva anche sui 21.000 spettatori presenti, che saranno un uomo in più per loro, a loro favore.
Guarda che non mi è sfuggito che hai dato dell'inesperto ad Andrea Pirlo, ma facciamo finta di niente, perché diamo il benvenuto all'ultimo ospite di questa puntata di Cose di Calcio, Marco Isnardi. Ciao Marco.
Ciao ragazzi, buongiorno.
Ciao Marco, dal tuo ufficio, un ufficio oramai smart working dove puoi fare tutto il contrario di tutto, ma certamente parlare, ragionare, lavorare di calcio?
Assolutamente, assolutamente sì.
Allora, intanto è un piacere, perché ti inseguivo da un po' di tempo, poi tu sei emigrato, sei andato a inventarti i tuoi progetti sportivi, calcistici. Ci racconti un po' quello che fai, che facevi e che vorrai ritornare a fare, speriamo nel più breve tempo possibile.
Sì, chiaramente forza maggiore in questo momento, dovuta alle frontiere chiuse con la Russia, sono qua a Torino, piacevolmente nella mia città. Attualmente mi sto occupando di fare il direttore delle Accademie Juventus russe, attualmente sono attive a San Pietroburgo, a Mosca. E
cos'è esattamente l'Accademia Juventus, per chi non lo sapesse?
Sono delle scuole calcio affiliate, quindi scuole calcio assolutamente russe, con club russi che decidono di affiliarsi a Juventus, ovvero di poter utilizzare la metodologia e tutte quelle che sono le indicazioni che arrivano dalla casa madre qui da Torino.
Mi dici come si vive in Russia? Come sono cambiate un po' le tue abitudini? Quanto tempo ci sei stato prima di rientrare e lasciarti ricoinvolgere dalla città, da Torino e anche dalla Juventus, dai?
Sì, dai, assolutamente. Ma allora, io sono stato là circa un annetto, ovviamente con gli andirivieni dovuti anche appunto ai piaceri di ritrovare la famiglia e gli amici qua a Torino. Ho vissuto un po' a Mosca e un po' a San Pietroburgo. Rostov purtroppo non l'ho ancora visitata, perché abbiamo attivato l'Academy solo da settembre, quindi non ho, andrò a fare visita appena possibile, appena le frontiere riapriranno. Ho trovato due bellissime città, due modi un po' diversi di vivere, ma assolutamente due cittadine molto accoglienti, con persone veramente squisite, famiglie dei bambini iscritti alle Academy, veramente molto vicine, simpatizzanti di Juventus, e uno staff tecnico che chiaramente, come tutti noi, c'è sempre da migliorare, ma molto beh,
se no non esisterebbe la tua figura, no? Di interfaccia tra le società, tra il marchio Juve e la realtà delle famiglie.
Sì, per loro è chiaro che avere una figura di una persona italiana, non mi reputo un professionista, mi reputo una persona, un addetto ai lavori che da tanti anni sta in questo settore, avere una figura italiana, per di più nel mio caso, che ha lavorato tanti anni in sede Juventus, è chiaro che per loro, dal loro punto di vista, è un valore aggiunto sia per l'esperienza sia perché ovviamente quando ci si confronta con la casa madre qua a Torino c'è una figura che innanzitutto parla italiano, conosce l'ambiente e ha conosciuto l'ambiente russo, quindi hai azzeccato, il trade union è proprio quello che poi è il mio compito principale dal punto di vista organizzativo e tecnico.
Ci avviciniamo a piccoli passi alla partita di questa sera, perché ti vedo già lì con la bandiera dietro, magari sì. E con Radio Bianconera, magari eventualmente al di là delle immagini che trasmetterà Sky. Ti chiedo, qual è la qualità del prodotto calcistico russo? Cioè, chi si è avvicinato a queste scuole calcio? Sono famiglie che conoscono, che amano la Juventus, che amano la Serie A? Qual è l'approccio? Qual è la tipologia di famiglie e di ragazzi che si avvicinano al progetto che ci hai appena illustrato?
Ma allora ti dico, una parte chiaramente è dovuta al fatto di essere simpatizzanti di un club prestigioso come la Juventus, però la gran parte si avvicina a Juventus, soprattutto a Mosca, perché riconosce la qualità del progetto, nel senso che nel momento in cui vengono a fare i primi allenamenti si rendono conto che è un ambiente molto organizzato, è un ambiente che segue delle linee, perché anche ogni anno poi le famiglie con i bambini hanno l'opportunità di venire qua a Torino a fare delle attività e quindi di vivere poi Juventus da vicino e rendersi conto che quello che applicano in campo gli istruttori russi sono le stesse linee guida tecniche e didattiche che provengono qua a Torino e vengono adottate qua dalla scuola calcio Juventus a Torino, quindi si sentono molto vicine, perciò il marchio sicuramente è importante.
Attira.
Ma non sappiamo le cose, no. Non basta solo quello, nel senso che poi ci sono dei contenuti importanti e Juventus è uno di quei pochi club al mondo che riesce a trasferire, a trasmettere veramente dei contenuti importanti che non mi stufo mai di sottolineare, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista veramente educativo e sociale. E questo le famiglie lo riconoscono e poi premiano i partner stranieri.
Avrai avuto modo di scoprire molti stadi, di seguire molte partite, quantomeno compatibilmente all'impegno che avevi in quel periodo in cui hai vissuto in Russia. Ci sai dire qualcosa sulla Dinamo Kiev? Intanto, cosa mangerà stasera la Juventus? Cioè, cosa mangiano oggi, ragazzi?
Ah, proprio così.
In Russia, in Ucraina. Cosa si mangia?
Per scaldarsi.
Per scaldarsi.
Vedo una zuppa, un borscht, qualcosa di simile, va sempre bene in queste occasioni che comincia il freddo. Ma guarda, in Ucraina, tra l'altro, il direttore tecnico, responsabile tecnico della scuola calcio russa, che è un ragazzo russo, che da giocatore ha calcato anche i campi ucraini delle società professioniste, non la Dinamo Kiev, ma che conosce molto bene quell'ambiente e come viene vissuto il calcio in Ucraina. È chiaro che essendo un paese dell'ex Unione Sovietica, lo sport di alto livello è ordine e disciplina e quindi chiaramente la preparano questa partita con molta attenzione. Poi avere l'opportunità di affrontare un club importante e prestigioso come la Juventus è chiaro che dal loro punto di vista dà quel qualcosa in più. Poi avendo 8 giocatori, se non sbaglio, che sono reduci dalla nazionale ucraina nel successo con la Spagna per 1-0 nei giorni scorsi, gli dà anche una carica agonistica, magari un credere in se stessi ancora più importante.
Marco Isnardi qui su Radio Bianconera, svesti adesso i panni dell'ottimo professionista che sei, hai risposto in modo troppo diplomatico, no? Adesso vestiti dei panni del tifoso. Che sensazioni hai per questa sera e soprattutto di esperienze di naso ne hai, no? Hai respirato molti al fianco di molti allenatori, li hai conosciuti anche al di fuori del campo. Uno come Andrea Pirlo in questo momento, che cosa può già fare, che cosa non può ancora fare di quello che ha in testa?
Beh, sicuramente la sua grandissima esperienza può tranquillizzare quei giocatori, soprattutto quelli che sono alle prime esperienze internazionali, nell'affrontare questa partita con l'attenzione dovuta e l'insidia di andare a giocare comunque in un campo complicato, in un orario particolare per la Champions, alla prima partita della stagione in Champions. Però, appunto, avendo vissuto tante di queste battaglie, sicuramente ha quella qualità, il sapere di cosa parla e sapere cosa poter trasmettere in questi momenti ai giocatori, magari quelli un po' più ansiosi o quelli che invece sono un po' più spavaldi. Sicuramente la sua lunghissima esperienza in campo, io la vedo come un valore aggiunto che può andare oltre il fatto che non abbia ancora acquisito tanta esperienza in panchina come mister.
Ma lui è davvero così serafico come si mostra o dentro ribolle? Che lui ha questo aplomb incredibile.
Che dentro ribolla e io in Pirlo molto alla lontana, ma non dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista caratteriale un po' mi ci ritrovo.
E conoscendoti un po' e conoscendo anche un po' Andrea Pirlo, sai che avrei detto la stessa identica cosa nel momento in cui sei partito con questa risposta. Infatti sei uno che sei tornato in Italia per stare un po' con la famiglia, per sperare di poter rientrare a fare a pieno il tuo lavoro e per riposarti hai attivato una scuola calcio al femminile. O sbaglio?
Assolutamente sì, guarda, è un'esperienza.
Ma come ti è fatta venire in mente questa idea? Ma perché non te ne stai a casa tranquillo? Anche perché Chiara adesso vuole informazioni.
Scusa,
per iscriversi.
Ma no, scuola calcio al femminile per quel che riguarda ecco. Mi confermi che per quel che riguarda le bambine, quindi insomma le più giovani bambine, io non so, 5, 6, 7 anni.
Ha una figlia,
Ci si allena insieme, cioè maschi e femmine insieme, giusto, nelle scuole calcio?
Allora, ci si può allenare insieme, stanno nascendo negli ultimi anni delle squadre completamente al femminile. Il progetto che sto seguendo io è invece non legato alla parte agonistica, ma al perfezionamento tecnico.
Okay.
Diciamo che ho la fortuna di poter collaborare con, per me, quella che è un'icona del calcio femminile piemontese, che è Simona Sodini. È un'istituzione perché ha
conosciamo bene
i più grandi club italiani, ha giocato in nazionale. Fa parte, non me ne voglia perché è ancora giovanissima, ma di quella generazione che non aveva ancora i riflettori addosso come gli ultimi anni.
Sì, è dell'82, alla mia età, quindi parlane come di un bocciolo di rosa.
Bambina,
grazie.
Ti sei salvato, Isnardi, lei si è salvato in corner. Senta, quando posso portare la mia ragazza qui, la signorina qui al mio fianco a fare un provino?
assolutamente.
Io sono un po' come per le velone di Striscia, cioè non vado più, non rientro più nel range veline, al massimo velone, quindi potrei fare che cosa?
O tre prove, tre ingressi omaggio?
La traversa, la linea a bordo campo, la bandierina del calcio d'angolo, cose
No, fanno corsi di perfezionamento
loro, anche per te.
Hanno anche la sezione Harry Potter.
La fortuna di avere uno staff fantastico perché abbiamo delle istruttrici, degli istruttori molto giovani dedicati ai bambini e le bambine che si approcciano per la prima volta al calcio, fino ad arrivare a quelli che io chiamo veramente dei maestri del calcio, persone che hanno allenato anche le nazionali femminili italiane, hanno allenato ad alti livelli e che quindi possono seguire anche le persone.
Anche casi come la Papa Nicolao.
Anche
casi come la Papa Nicolao. Un ingresso ce l'abbiamo, possiamo far vedere un pallone?
Assolutamente sì, tra l'altro in Corso Agnelli
a Torino
abbiamo anche l'opportunità di essere in un centro sportivo meraviglioso, inaugurato da pochissimo, con un campo assolutamente spettacolare. E con Simona, tra l'altro, la cosa importante, noi abbiamo Simona Sodini che non è solo la presidente, la nostra donna immagine, nonché la figura di riferimento in campo, è veramente lei fisicamente tutti gli allenamenti presente a dare consigli a ragazzine e ragazzini che sono in campo ad allenarsi.
Per avere informazioni, quale sito, quale riferimento ci dai per tutti i nostri amici bianconeri?
Ma direttamente la pagina Facebook o Instagram, Soldini Scuola di Perfezionamento, e da lì si possono trovare tutte le informazioni, contattare WhatsApp, mandare una mail, come
Perfetto.
Si prefer- siamo sempre attivi.
Grazie Marco Isnardi, alla prossima, grazie davvero per essere stato con noi.
Grazie a voi e buon
Ciao.
Proseguimento.
Grazie, Ciao. Grazie mille.
Siamo in chiusura, vi salutiamo. Cose di Calcio torna domani alle 13 alle 15 con tutti i commenti del post partita di questa fa troppo freddo, bellissimo, fa troppo freddo. Già patisco Torino, figurati.
Comprati le scarpe della Calcio che lunedì ti porto a lezione,
Da Simona Sodini.
Da Simona Sodini, se me ti le, prende, se
me
apre.
Me le busca. Me le busca. Domani con tutti i commenti del post partita, buon pomeriggio,
Let's
buon
go,
proseguimento
ragazzi.
E buon divertimento.
Andiamo a vincere,
per
proviamoci.
Sera. Ciao.
Cose di Calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.